Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Nell'ultimo sermone abbiamo considerato un pochettino la vita di Abramo, che all'inizio si chiamava Abramo. Abbiamo notato soprattutto quali aspetti della sua vita, cosa che Dio ha riconosciuto in lui che era la cosa più importante, la sua fede, la fede. Non le grandi cose che ha fatto, che quali grandi opere ha fatto Abramo? La Bibbia non parla di grandi opere. Cioè pensate, Abramo non è andato in giro predicando, non leggiamo di quello, cioè ha fatto ben poco. Ha fatto un'escursione militare per salvare Lot, appena salvato, basta. Quindi non era né soldato né re. Non, cioè, Abramo era un uomo di fede. E per quello che è così importante. Però abbiamo visto che non era una fede perfetta. Abbiamo visto anche la caduta. Per esempio, andato in Egitto, aveva timore. Non doveva avere timore, Dio aveva già detto farò di te una grande nazione, non aveva ancora figli, quindi è sicuro che Dio non lo lascerà morire, ma lui guardando non a Dio ma alle circostanze diceva ah no, io devo preoccuparmi io di restare in vita, devo arrangiarmi io peccando. E quando togliamo gli occhi da Dio noi facciamo la stessa cosa, devo arrangiarmi io. Non posso ubbidire a Dio, non posso aiutare altri, io ho le mie cose che devo fare, no, non posso fidarmi di Dio, devo io pensare alle mie cose. Abramo ha fatto quello. Oggi vogliamo andare avanti ricordando che in Egitto cosa è successo? Dio ha fatto sì che è stato Dio a curarlo, dicendo no, i tuoi mezzi non funzionano, li faccio fallire. E poi ti curo io. Quindi i mezzi di Abramo dice di che tu sei mia sorella. Dio ha fatto sì che il re ha capito ah non è sua sorella, è sua moglie. Quindi segreto svelato, tentativo di Abramo totalmente fallimento, e Dio l'ha salvato comunque, non solo lo ha arricchito da quello. Quindi vogliamo andare avanti e arriviamo oggi a considerare la prova più dura della vita di Abramo. Conosciamo tutti questa prova, e quando lui fu chiesto da Dio a portare suo figlio Isacco per offrirlo come olocausto, vogliamo considerare questo avvenimento. Però prima vorrei fare un piccolo riassunto della vita di Abramo, non tutti gli aspetti della vita, ma alcuni principali. Quindi, e poi arriveremo. Lui fu chiamato prima Abramo, poi in capitolo 17 Dio cambiò il suo nome in Abramo, padre di tante nazioni. Genesi 12 ha ricevuto la promessa di una discendenza, che vuol dire anche un figlio, non puoi avere una discendenza senza un figlio, di essere, che sarebbe diventato una grande nazione, e poi Dio dichiarò a lui, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra, che è una profezia del Messia. Sempre Genesi 12, il peccato di Abramo in Egitto, quando non si fidava di Dio, mancava la fede, ma Dio lo salvò, fece crescere la sua fede. Genesi 13, Abramo e Lot si separano, Dio promette la terra alla sua discendenza, che vuol dire di nuovo che ci sarà un figlio. In Genesi 15, Dio gli parla in visione, confermando che avrà un figlio. Abramo crede a Dio e gli fu messo in conto di giustizia. Sempre in Genesi 15, Dio fa un patto con Abramo, parla della sua discendenza, spiega che saranno schiavi per 400 anni, poi saranno liberati, promette la terra dove Abramo si trovava, come per la sua discendenza. In Genesi 16, Sarai, sua moglie, dubita la capacità di Dio di portare avanti il suo piano di dare un figlio tramite lei, quindi lei pecca e induce Abramo a peccare. Senti, questo figlio da me non può venire, quindi prende la mia serva, Agar, vai da lei, e Abramo di nuovo pecca non avendo fede in Dio e va da Agar. Avendo un figlio da lei, Ismaele, ma non era il figlio promesso. Abramo aveva 86 anni quando nacque Ismaele, ma non era il figlio promesso. In Genesi 17, quando Abramo aveva 19 anni, Dio rinnova il suo patto con lui, cambia il suo nome da Abramo a Abramo, dichiara che sarà padre di tante nazioni e promette di nuovo che quella terra diventerà dei suoi discendenti, sempre questa discendenza che avrà. Poi Dio promette a lui che il figlio nascerà da Sara, sua moglie, perché il piano di Dio è un uomo, una donna e nessun altro. In Genesi 18 Dio rinnova, di nuovo rinnova, la promessa di un figlio e dichiara che nascerà fra un anno di quando era lì a pronunciare questo. In Genesi 20, Abramo pecca come aveva già peccato. Dopotutto, pecca ancora. Si trova nella zona di Abimelech e lui ha timore. Ah, ma lui potrebbe uccidermi per avere mia moglie. Quindi lui dice: ah, lei è mia sorella. Allora c'era un affetto, dove era sorellastra, ma lui ingannava per far credere che non è mia moglie. Quando noi pecchiamo una volta in un campo, diventa più facile peccare una seconda volta in quello stesso campo. Dobbiamo capire questo. Quando mi sono abituato ad un certo peccato, è più facile cadere la seconda, la volta e la terza volta. Non dobbiamo, ma è più facile. E lui, dopo tutto, è ricaduto in questo peccato di non avere fede in Dio. Anche in questo caso, Dio ha fatto sì che il tentativo di Abramo ormai fallisse. Lui ha detto: ah, è mia sorella. Dio è apparso ad Abimelech, ha parlato con lui dicendo: non toccare quella donna, è moglie di lui. Quindi Dio ha distrutto il tentativo di Abramo di salvare se stesso da un pericolo, e Dio lo ha salvato, al punto che Abimelech dopo ha detto: senti, facciamo un'alleanza insieme. Questo era dopo la nascita di Isacco. Quindi in Genesi 21 Isacco nasce come Dio aveva promesso da decenni, perché Dio mantiene sempre la sua parola. Lì in 21, e questo è importante, Abramo, che era sempre un po' timoroso, estraneo, dove vado, la gente mi attaccherà, sono sempre io con i miei pochi servi. Sempre estraneo, sempre estraneo. Lui fa un'alleanza con Abimelech. E Abimelech dice: guarda, facciamo un giuramento di non farci del male, perché vedo che Dio è con te. Quindi io a te non ho timore di farti male. Dio mi ha mandato una minaccia, mi avevo reso tutta la casa sterile finché tu non hai pregato per me. Facciamo un giuramento di proteggerci l'uno all'altro, di non farci del male. Benissimo. Allora, adesso abbiamo una situazione che mai era venuta prima. Prima doveva vivere per fede. Ti darò una discendenza, ti darò un figlio, ti darò un figlio. Adesso no, il figlio ce l'ho. Non serviva più la fede. Certo, la fede che ci serve una discendenza, ma c'è il figlio, è nato miracolosamente, certamente. Adesso che mi ha dato un figlio, il resto è chiaro. Non serviva più quella fede. E per la prima volta non serviva la fede a proteggermi. Ecco, mi trovo qui con persone che non mi conoscono, che sono un estraneo per loro. No, ho fatto un'alleanza. E questo uomo ha giurato, ha terrore del mio Dio, quindi non mi toccherà. E lui è il più forte nella zona. Io sono al sicuro. Effettivamente, per la prima volta nella vita, Abramo non aveva più bisogno di fede, in un certo senso. Non nello stesso modo di prima. La promessa da anni del figlio era verificata, c'era il figlio. Il nemico, sempre timore della sua vita fisica, ma adesso un'alleanza con quello più potente della zona. Quindi, umanamente era a posto. Finalmente, per la prima volta nella vita andava in modo liscio. Non aveva più problemi, non aveva più paura, non aveva più difficoltà. La vita andava liscio per la prima volta. Teniamo quello in mente. Poi un'altra cosa da tenere in mente, prima di leggere. Oh, quanto amava suo figlio. Sì, ma suo figlio lo amava in modo diverso di quanto noi amiamo i nostri figli. Certo, aveva aspettato decenni che nessuno qui ha fatto. Ma non è quello. Quel figlio non era solo un figlio amato come un figlio normale. Quel figlio era la certezza che Dio da me farà una grande nazione. Che da me, dalla mia linea, nascerà il Cristo, in cui tutte le famiglie della terra saranno benedette. Quindi Isacco non era solo un figlio prezioso. Nessuno di noi potrà mai avere un figlio sapendo il mio figlio diventerà una grande nazione e tramite il mio figlio il mondo intero sarà benedetto. Non succederà mai. Ma è successo con Abramo. Perciò quando ci mettiamo nei panni di Abramo, ricordiamo, non possiamo metterci nei suoi panni. Il suo figlio era diverso. Dio aveva detto che il patto che io ho fatto con te passerà al tuo figlio Isacco. Quindi non era un figlio normale. Ah, poverino, posso immaginare quanto era difficile. No, tu non puoi immaginare, perché non era un figlio come i nostri figli. Lui lo amava come noi amiamo i nostri. Onestamente credo che in modo più grande, perché nessuno qui ha aspettato 40 o 50 anni per un figlio. Nessuno ha aspettato anni, decenni, decenni, decenni per avere un figlio promesso da Dio. Ma aggiungiamo a quello il fatto che questo figlio non era un figlio normale, un figlio miracoloso, dove Dio stesso è apparso ad Abramo dicendo che nascerà, e poi in quel figlio, tramite lui, arriverà una discendenza che benedirà ogni famiglia nel mondo. No, no, non possiamo paragonarci con Abramo. Quindi quello che sarà una prova per lui non è che sì, potrei mettermi nei suoi panni. No, non veramente. Che vuol dire che quello che vediamo, se era possibile per lui, abbiamo prove molto meno pesanti, saranno possibili per noi perché abbiamo lo stesso Dio, che è uguale ieri, oggi e in eterno. Quindi tenendo questo in mente, l'importanza di questo figlio è che per la prima volta nella vita, la vita era tranquilla. Non doveva aspettare, so che Dio mi darà un figlio, lo so, ma è stato già 30 anni. No, ce l'ho, lo godo ogni giorno. Ogni mattina ci abbracciamo. E poi finalmente non c'è pericolo, ho un'alleanza con questo re Abimelech, quindi sono tranquillo. Non perché ho fede in Dio, sono tranquillo perché non c'è più pericolo. Questa è la scena. A volte Dio, proprio quando la vita finalmente sembra di dare il liscio, ci manda la bomba. Pensate a questo. Dio fa la stessa cosa con noi. Quando finalmente le cose si sistemano e finalmente adesso posso, arriva la bomba. Perché Dio, la benedizione non è di darci una vita tranquilla. La benedizione è di ancora più che mai conoscere Dio e avere fede in Lui. E Dio farà il necessario per darci quello, perché non vuole darci briciole, vuole darci il dono più grande. Quindi, tenendo conto di tutto questo, Abramo che viveva con tranquillità, la promessa adempiuta, c'è il figlio, pace con quelli intorno, arriviamo a Genesi 22 e voglio leggere Genesi 22, versetto 1 e 2. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse, Abramo, e gli rispose, eccomi. E Dio disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moria e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Come dicevo, non credo che sia possibile per noi di capire, comprendere la profondità del dolore di Abramo di sentire questo. Certo, come genitori possiamo capire, perdere mio figlio, sacrificarlo io. Certo, quello possiamo capire. Ma ricordate, lui diceva, ma la promessa di Dio? La promessa di Dio di darmi la discendenza tramite Isacco? La promessa di Dio di mandare il Salvatore del mondo tramite Isacco? Cioè, non era solo perdere un figlio. Ricordate, questo era un uomo di Dio. Non era focalizzato su se stesso. Oh, ma io non voglio perdere il mio figlio. Lui vedeva il futuro. Non pensava a se stesso. Pensava al regno di Dio, alla gloria di Dio. Ma lui è il figlio della promessa. Tramite lui deve nascere il Cristo. Deve venire in esistenza questa nazione che non c'è. Quindi non era solo il pensiero della morte di Isacco che sarebbe stato un dolore terribile che possiamo in qualche modo concepire. È infinitamente peggio la morte dalla propria mano di Abramo che non possiamo concepire. Ma che questo sarebbe la distruzione della promessa. E perciò ad un tratto la vita che andava più liscia di quanto era mai andata arriva la prova che supera ogni altra prova in modo assoluto. Non c'era mai una prova minimamente paragonabile a questo e non c'era mai un momento così tranquillo come questo. Più in avanti vorrei menzionare il luogo che Dio aveva detto a lui di sacrificare il suo figlio. Passiamo ora al versetto 3. Nonostante il profondo dolore di Abramo di sentire questo comandamento chiaro da parte di Dio, vediamo il suo cuore in come reagì. Leggo il versetto 3. Così Abramo si alzò al mattino presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi e Isacco suo figlio e spaccò della legna per l'olocausto. Poi parti per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Evidentemente Dio gli aveva parlato durante la notte. Dubito tantissimo che avesse dormito il resto della notte. Comunque si alzò al mattino presto. E all'epoca quando dice presto vuol dire prima dell'alba, quando c'è un po' di luce nel cielo. Si alzò presto, nonostante quanto era doloroso questo comandamento, nonostante che sembrava di rendere invalide le promesse di Dio, nonostante che Abramo non poteva capire minimamente il perché di questo comandamento. Per fede, attenzione a quello che sto per dire, per fede amando Dio più di quanto amava suo figlio. Amando Dio più di quanto amava suo figlio, Abramo ubbidì subito. Si alzò presto per mettersi da fare per poter partire. Mise il basto all'asino, che sarebbe una sella di legno per caricare le cose sopra. Prese con sé due servi, preparò la legna per l'olocausto e poi partì per il luogo che Dio gli aveva detto, sapendo che avrebbe capito dettagliatamente in avanti. Fratelli e sorelle, in questo esempio vediamo cos'è la vera ubbidienza a Dio. Quello che Dio desidera da noi. La vera ubbidienza non aspetta di capire il perché di un comandamento. La vera ubbidienza non aspetta di capire il perché di un comandamento. Abramo non capiva minimamente il perché di questo comandamento. Cioè, che senso ha offrire un olocausto il figlio che era l'unico mezzo per portare a termine la promessa di Dio? Umanamente non ha alcun senso. Eppure è quello che Dio comandava. E Abramo non stava lì a fare i calcoli. Sì, ma però, ma come funzionerà? Lui diceva, tu mi dici di fare questo? Faccio quello. si mise subito da fare quello che serviva per partire, per adempiere il comandamento. La vera obbedienza che viene dalla fede non esita a causa del costo dell'obbedienza. Pensate a quello. La vera obbedienza dovuta alla fede non dice, sì, ma quanto costa? Quanto mi costa? Non fa conto del costo, perché guarda a Dio. E ritiene Dio come tesoro più grande di qualunque costo. Ricordate la storia che vi ho raccontato anni fa, verissimo, di un uomo ormai in pensione, pastore, che quando era bambino viveva con una mamma, una donna brutta, brutta vita, brutta vita. E una famiglia, sapendo della situazione, ha chiesto di poter portarlo a casa loro ogni fine settimana, da venerdì a domenica. Ricordate questa storia? E la mamma dice, prendilo, prendilo. Aveva 7, 8 anni, bambino. E dopo un po' la mamma capiva, ma questa famiglia è molto attaccata a mio figlio, non c'era marito, a mio figlio. Quindi ha detto, effettivamente, senti, tu non puoi averlo se non mi ricompensate con dei soldi. Al punto che la moglie, che non lavorava, ha preso un lavoro per dare più o meno la busta paga a lei. E questo è andato avanti per anni. E lo tenevano ogni fine settimana, da quando era piccolo finché non era uomo adulto. E lui è diventato, Dio lo ha salvato, è diventato pastore. Ma quanto ha costato loro? Quanto ha costato loro? Di avere in casa uno che non era il loro figlio, la moglie andava a lavorare durante la settimana per poter averlo. Quanto ha costato loro? Quando Dio ci mostra, fai quello, non devo contare il costo. Perché Dio, se lo capisco, e per chi è, vale più di qualunque costo. E questo è come si valuta cosa fare nella vita. Si vede il valore di Dio. In questo Abramo è un esempio per noi, un esempio di cosa vuol dire fidarci di Dio. Leggo adesso da 4 a 6. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi, rimanete qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi ritorneremo da voi. Così Abramo prese la legna per l'olocausto e la caricò su Isacco suo figlio. Poi prese in mano suo il fuoco e il coltello e si incamminarono tutti e due insieme. Abramo doveva camminare circa 2 giorni e mezzo per arrivare al posto dove si sacrificava Isacco. Questo rendeva il dolore altrettanto più profondo. È già un discorso capire una cosa difficile e di farlo subito. È un discorso. È un altro discorso quando bisogna camminare in silenzio per quasi 3 giorni meditando su quello che stai per fare. Con tuo figlio accanto a te, che si fida totalmente e ciecamente di te. E finalmente vedi il posto. Però, nonostante il suo dolore, la fede di Abramo non vacillò. Non tornò indietro. Continuarono a camminare al luogo designato da Dio, anche se solo Abramo a quel punto capiva perché stavano andando lì. Capivano gli altri, dobbiamo andare a fare un olocausto. Ma non capivano in che senso. Che peso tremendo sul suo cuore, ricordando che era il figlio che amava, ma il figlio che era l'unico modo di adempiere la promessa. In questo esempio vediamo che a volte Dio ci dà delle prove che sono solo per noi. Allora, certamente, grazie a Dio, ci dà tante prove che possiamo condividere in famiglia, con un fratello o una sorella, in chiesa, e Dio vuole che condividiamo le prove. Non vuole isolette che si isolano dagli altri e non aprono cuori. Questo non è da Dio. Siamo un corpo. Romani leggiamo che gioiamo insieme e piangiamo insieme. Però a volte Dio dà una prova che nessun altro può condividere con noi. E l'unico a cui possiamo rivolgerci è Dio, perché effettivamente nemmeno il matrimonio è una cosa dove i due sono un'unità davanti a Dio. No, il rapporto con Dio è ogni individuo ha Dio come padre che ha salvato. E quindi Dio ci dà prove che dobbiamo portare da soli, ogni tanto. Non dobbiamo creare queste prove, non dobbiamo non voler condividere per orgoglio, per il nostro carattere, peccato di carattere, però a volte è Dio che ci dà quello a noi. Comunque, quando arrivano vicino al monte, Abramo lasciò i due servi per andare solo lui e Isacco al posto. Non gli dice perché, posso immaginare che forse perché diceva, ma se io porto loro, loro mi fermeranno. Dice, ma cosa fai, sei fuori testa? Molto possibilmente, no, devo andare da solo io e Isacco. Va bene, signore, tu sei il capo, non capendo minimamente quello che stavo per fare. Non sappiamo poi quando dice, andiamo a fare l'olocausto e poi torniamo io e Isacco da voi. Non sappiamo, ma lui era una dichiarazione che lui in qualche modo credeva questo? Era per non lasciare dubbi nella loro mente? Aveva già mentito altre volte a Abramo? Non lo so, la Bibbia non dice. Però abbiamo un'indicazione che vedremo in avanti. Però posso solo immaginare i dolori di Abramo mentre saliva il monte insieme con suo amato figlio, sapendo che in cima, ed era sempre più vicino alla cima, stavano arrivando, e a un certo punto Isacco, figlio, papà? Sì, figlio mio, leggo quello che è successo, versetto 7 e 8. E Isacco parlò a suo padre Abramo e disse, padre mio? Abramo rispose, eccomi figlio mio. E Isacco disse, ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose, figlio mio, Dio provvederà egli stesso l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Non riesco a concepire a fondo il dolore di Abramo quando Isacco gli chiese, papà, dov'è l'agnello? Dov'è l'agnello? E guarda Isacco. Tu sei l'agnello. Nella sua mente, tu sei l'agnello. Sicuramente Isacco conosceva la promessa del patto. Sapeva di essere lui il mezzo tramite il quale Dio avrebbe creato queste discendenze in Abramo. Quello per scontato. Abramo era un uomo di fede e avrebbe insegnato questo a suo figlio. Sapeva che stavano andando a fare un olocausto e bisogna sempre offrire un sacrificio di sangue in un olocausto. Isacco sapeva tutto quello e per questo chiede, e questo rende il cuore del padre più aggravato. Abramo rispose semplicemente, senza spiegare, che sarebbe Dio stesso a provvedere l'agnello dell'olocausto. Allora, in un certo senso questa è una profezia. Non è detto che capiva. Quando gli uomini offrivano olocausti a Dio, chi provvedeva l'agnello? Fino a quel punto Abramo avrà offerto tanti olocausti. Chi provvedeva l'agnello? Da dove prendeva l'agnello? Dal suo gregge. Lui provvedeva l'agnello. Invece, chi ha preso Isacco come l'agnello dell'olocausto? Chi? Dio. Cioè non Abramo, non è un bel giorno, sai, io voglio offrirvi. No! È stato Dio, ha detto, voglio un olocausto e l'agnello sarà Isacco. Dio stesso provvederà l'agnello. E questo va tutto insieme grammaticalmente. Però visto che Dio aveva detto ad Abramo più volte da decenni che tutte le famiglie della terra sarebbero benedette tramite un suo discendente, Abramo poteva pensare al Cristo. Oggi andrà come andrà, ma Dio provvederà l'agnello Dio provvederà il vero agnello che può salvare il mondo, perché Dio ha provveduto quell'agnello. E quindi Abramo dice: Dio stesso provvederà l'agnello. E Isacco: benissimo, non ho altre domande, mi fido di te. Mi fido di te. Non era solo Abramo che era un uomo di fede. Leggiamo adesso versetto 9, per capire quello che succede quando arrivano in cima del monte, il luogo designato da Dio. Così giunsero al luogo che Dio gli aveva indicato, e là Abramo edificò l'altare, vi accomodò la legna, poi legò Isacco suo figlio e lo depose sull'altare sopra la legna. Arrivato al luogo, subito Abramo fece tutto necessario per poter offrire Isacco come sacrificio. Poi il brano dichiara che legò Isacco. È giusto comprendere in questo che Isacco si lasciò legare. Non era un bambino, aveva una certa età. Gli studiosi variano da 12 anni a 25 anni. Quanti anni aveva? Cioè la Bibbia non dice, ma in base a vari fatti e termini che viene usato, non era un bambino, era un ragazzino forte. Abramo era vecchissimo. E un bambino, se non altro, può correre. E può anche resistere. E non dice nulla di quello. Allora, tanti presumono che Abramo lì in cima avesse spiegato: Isacco, ti spiego quello che stiamo per fare. 3 giorni fa Dio mi ha parlato dicendo così, così, e tu sei l'offerta. E lui diceva: va bene papà, eccomi. Abramo lo legò e poi lo ripose sopra la legna. E Isacco accettava tutto questo. Il cuore di Abramo era spezzato di dover offrire il suo figlio. Ma Isacco, come tipo di Cristo, non combatteva, non cercava di scappare, avrebbe potuto. Accettò di essere l'agnello. Ma adesso voglio fermarci, lasciare questo brano e voglio saltare in avanti a quello che Dio mise nella testa dell'autore dei Ebrei. In Ebrei 11, voglio leggervi dal 17 a 22, se volete trovare. Ebrei 11, da 17 a 22, che parla di questo, parole ispirate allo Spirito Santo. Leggo. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e colui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito. Anche se Dio gli aveva detto: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome. Perché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo anche dai morti, per cui lo offrirebbe come per una specie di risurrezione. Questo brano, e anche in Giacomo, dichiara che Abramo offrì Isacco. Nella mente di Abramo il sacrificio di Isacco fu già compiuto. Non aveva da combattere, era già fatto, doveva solo completare l'ultimo passo. Quando lasciò casa per camminare per 3 giorni, per lui il sacrificio era già una realtà. Quando preparò l'altare, legò Isacco e lo ripose sopra la legna, nella sua mente vedeva già suo figlio morto. Però allo stesso tempo, nonostante che le promesse di Dio dovevano per forza passare per Isacco, Abramo, senza capire come, non riusciva a capire come, aveva fede in Dio, ritenendo Dio potente da risuscitare Isacco. Ricordate che non esisteva la risurrezione a quel punto. Non esisteva. Mai era avvenuto. Tutti coloro che erano morti, punto, basta. Però la fede di Abramo era tale che credeva in quello che era totalmente impossibile in base a quello che la mente sua poteva ragionare. Quindi Abramo aveva fede in Dio, perché lui dice: Dio può fare tutto. Dio ha detto che mi darà una discendenza da Isacco, adesso devo sacrificare Isacco, ma Dio farà quello che ha detto. Come? Non Non lo so. Ma come sarà possibile? Non lo so, ma lo farà. Questo è fede. Questo è fede. Infatti, l'ubbidienza di Abramo fu fondata sulla fede di Abramo. Non puoi ubbidire non fino in fondo quando non hai fede. La fede produce una base sulla quale puoi costruire l'ubbidienza. Perciò a questo punto nella mente e nel cuore di Abramo il sacrificio di Isacco era già una realtà. Dio gli aveva chiesto quello che era più importante a lui delle cose sulla terra. E visto che Dio era il suo tesoro al di sopra delle cose sulla terra, aveva obbedito. E voglio sottolineare una cosa lì. Dio a volte ci chiama in qualche modo di sacrificare qualcosa che è il più importante per noi sulla terra. Può essere una persona, può essere un rapporto, può essere una carriera, può essere la salute, può essere mille cose. Perché Dio è geloso e vuole il primo posto nel nostro cuore. E che vuol dire che se Dio vede che qualcosa è più importante per noi di quanto è Dio effettivamente, a volte Dio dice tu devi perdere quello. Perché non può essere concorrenza nel tuo cuore. Sei troppo attaccato. Voglio proseguire per vedere quello che è successo. Leggo Genesi 22, 10 a 12. Abramo quindi stese la mano e prese il coltello per uccidere suo figlio. Ma l'angelo dell'Eterno lo chiamò dal cielo e disse, Abramo, Abramo! E gli rispose, eccomi! L'angelo disse, non stendere la tua mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Ora infatti so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figliolo. Quello che per Abramo nella mente era già compiuto, fu bloccato da Dio. E Abramo capì per la prima volta che questa era una prova che non doveva arrivare in fondo. Non aveva nessuna idea di quello prima. L'angelo dell'Eterno gli disse che ora Dio sapeva che Abramo temeva Dio. Ma come che Dio sapeva adesso? Non è che sapeva tutto? Dio conosceva il cuore di Abramo. Sapeva quello che aveva fatto. Ma era importante. Cosa dice la Bibbia di Gesù Cristo in ebrei? Imparò l'ubbidienza. Ma in che senso imparò l'ubbidienza? Non era già ubbidiente? Sì, ma tu puoi avere già il cuore, ma certe cose vengono manifestate nell'azione. Quindi Gesù imparò l'ubbidienza andando alla croce. Era già ubbidiente, però non per esperienza in quel senso. Abramo già temeva Dio, ma non per esperienza. Fra alcuni minuti voglio considerare quello che vediamo del cuore di Abramo nel sacrificio di Isacco e poi vogliamo considerare quello che questo sacrificio ci insegna del sacrificio di Gesù Cristo. Per ora voglio proseguire per vedere quello che succede nell'avvenimento. Leggo 13 e 14. Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco, dietro di lui un montone, preso per le corna in un cespuglio. Così Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Jehovah Yireh. Per questo si dice fino al giorno di oggi, al monte dell'Eterno sarà provveduto. Là, su quel monte, Dio provvide un sacrificio al posto di Isacco, ma molto, molto più grande là, su quel monte. Anni più tardi, Dio ha provveduto il vero agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Infatti, voglio spiegarvi di Monte Moria. In Genesi 2, 1 e 2 abbiamo letto, ripeto, dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo, gli disse Abramo, e gli rispose eccomi, e Dio disse prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moria e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti darò. Il monte dove Abramo doveva offrire Isacco come sacrificio era nel paese di Moria. Impariamo in Due Cronache capitolo 3, che era là che Salomone costruì il Tempio. Cosa serviva il Tempio soprattutto? Cosa facevano il Tempio giorno per giorno e poi una volta l'anno in modo speciale? Cosa facevano tutti i giorni? Sacrifici. Il Tempio era per offrire i sacrifici. L'unico posto, dopo che fu costruito il Tempio, l'unico posto che Dio accettò per loro di offrire i sacrifici era nel Tempio. E poi, sullo stesso monte, circa 1000 anni, 950 circa, dopo Salomone, Gesù Cristo fu crocifisso su quel monte. Leggo in Secondo Cronache di Salomone. Salomone iniziò quindi a costruire la casa dell'Eterno a Gerusalemme sul monte Moria, dove l'Eterno era apparso a Davide suo padre, nel luogo che Davide aveva preparato sull'aia di Ornam e Jebuseo. Il Tempio era sul monte Moria. E questo era dove si facevano i sacrifici ed era il monte dove Gesù fu crocifisso. Quindi il sacrificio di Isacco, in cui Dio provvedeva un sostituto per Isacco, era un tipo per il fatto che Dio avrebbe provveduto un sostituto per noi su quello stesso monte. Dio gestiva tutto. Ecco perché non ha detto Abramo, che era giù a Beersheba, 2 giorni e mezzo di strada, ore di strada, di cammino. Perché non ha detto, alzati, c'è un monte proprio lì, vai. No, deve essere quel monte là. Perché là ho stabilito di stabilire il Tempio e là ho stabilito di far morire il mio figlio come sacrificio per il peccato. Abramo fu comandato a sacrificare suo figlio, ma visto che Dio provvide per lui un sostituto, non doveva. Ma non c'era alcun sostituto per Gesù Cristo. Quello che Abramo non doveva fare, portare a termine il sacrificare il proprio figlio, Dio, come padre di Gesù Cristo, doveva fare. Per quanto Abramo amava suo figlio, Dio amava Gesù Cristo infinitamente di più. Un uomo non può amare come Dio ama. Aveva conosciuto suo figlio da 12 a 20 anni. Dio aveva conosciuto suo figlio da tutta un'eternità. L'amore di Dio è infinito, ed è perfetto. L'amore di Abramo per Isacco non era nulla in confronto dell'amore di Dio Padre per Gesù Cristo. E voi, noi tutti che crediamo di amare i figli, dobbiamo capire, non capisco l'amore in confronto con cos'è l'amore di Dio Padre per Gesù Cristo. Mai devi paragonarti a Dio nell'amore, perché il nostro amore è molto, molto mancante. Allora, Dio Padre, con questo amore perfetto, doveva sacrificare il suo figlio su quel monte. E quel monte fu chiamato Jehovah Jireh, ovvero Dio provvede, fu chiamato al monte dove l'Eterno sarà, al monte dell'Eterno sarà provveduto quello che serve per poter essere perdonati. E grazie a Dio, Dio ha provveduto su quel monte, ha provveduto il vero agnello di Dio, Gesù Cristo, che è stato veramente sacrificato dal suo Padre per pagare il debito, rendendo possibile per noi di avere il perdono e la salvezza. Perciò ogni volta che leggete questo avvenimento di Abramo, non fermatevi a pensare a povero padre, pensate, no, è vero, povero padre, se posso dirlo così, era Dio Padre e non è povero, è santo, ma la sua santità doveva punire il peccato e giustizia, ma la misericordia doveva avere un sostituto. Era fatto quello in Gesù Cristo. A questo punto vorrei brevemente considerare alcune delle lezioni principali che possiamo trarre da questo avvenimento. Ci sono tanti altri, voglio solo toccare alcuni, pregando che possano fortificare la nostra fede. Credo che una delle lezioni più grandi sia che Dio vuole il nostro cuore. Dio vuole il nostro cuore. Abramo amava Isacco. Era necessario che il suo cuore non fosse attaccato ad Isacco. Perché Isacco cos'era? Un dono da Dio ad Abramo. E non dobbiamo attaccarci ai doni, dobbiamo attaccarci al donatore. Spesso il nostro amore per le persone care a noi è una forma di egoismo. Cioè, amiamo i nostri cari. Perché? Perché sono i nostri cari. E non li amiamo solo come mezzo per amare Dio. Sono da Dio e dovrebbero servire per farci amare Dio di più. Il comandamento di Dio ad Abramo di sacrificare Isacco serviva a purificare l'amore che Abramo aveva per Isacco in rapporto con suo amore per Dio, per poter avere un amore più puro per Dio. Abramo doveva arrivare ad amare Isacco non perché era il suo figlio. Chiunque può fare quello, un possesso suo, qualcuno a cui aggrapparsi, ma doveva amarlo come un dono della grazia di Dio. Dovevo vedere questo figlio e dire: Signore, questo è un piccolo esempio del tuo amore, quindi non mi attacco al mio figlio, mi attacco a te per l'amore di avermi donato per un tempo limitato questo figlio, perché ogni figlio e ogni persona è dato per un tempo limitato, non è mio, appartiene sempre e solo a Dio, mi presta quella persona. Dio non ci dà persone, ci presta persone. E c'è un termine al prestito. E se ci aggrappiamo per dire: ma io non potrei vivere senza, sto dicendo: Signore, mi dispiace, tu non mi basti. Quella persona è il mio vero tesoro. Dio è geloso della sua gloria e vuole il primo posto nel nostro cuore. Se noi siamo così attaccati ad un dono che Dio ci ha dato che non riusciamo a ridare quel dono a Dio, vuol dire che amiamo quel dono più di quanto amiamo Dio. Questo è idolatria. Ho conosciuto genitori che, credenti, prego, sì, che hanno detto: no, signori, non voglio che mio figlio vada a vivere lontano. Magari il figlio era chiamato a servire Dio in un altro paese e avrebbe voluto dire di vedere quel figlio molto raramente. E poi se andiamo indietro vari anni che non c'era internet, vuol dire non c'era, poi una lettera al massimo che ci voleva un mese. E ci sono stati genitori: no, signore, quello no. Quello è idolatria. Quello è idolatria. Dio mise Abramo alla prova per farlo valutare il suo amore per Isacco e che non doveva fare concorrenza con il suo amore per Dio. E perciò quel sacrificio dimostra in modo potente che non dobbiamo amare nulla e nessuno quanto amiamo Dio. Gesù Cristo, Dio incarnato, ci insegna questo in Matteo e poi in una forma ancora più forte in Luca. Leggo le parole di Gesù in Matteo 10:37. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Ancora più forte come lo spiega in Luca 14:26. Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Dio vuole il nostro cuore. Non dobbiamo essere attaccati, figuriamoci, alla salute, ad una carriera, a qualcos'altro, ma neanche alle persone care a noi. No, l'amore per Dio dovrebbe essere talmente più grande dell'amore per gli altri che è come se odiassimo loro. Non che dobbiamo odiare letteralmente, ma in confronto sì. Cioè, se uno capisce che Abramo sta portando il suo figlio sopra il monte per sacrificarlo, dice: ma tu odi tuo figlio? No, ma amo Dio così tanto. E questo è quello che Dio richiede. Perché i doni non appartengono a noi, appartengono a Dio. Abramo doveva sacrificare il suo primogenito. Cioè, Ismaele non era il vero figlio dalla promessa. Doveva sacrificare il suo primogenito. E poi successivamente Dio comandò a Mosè che tutti i giudei dovevano sacrificare il loro primogenito a Dio. Se ricordate, dovevano far morire un animale al posto del figlio, ma dovevano dire: Signori, dedichiamo, sacrifichiamo questo figlio a te, come se fosse alla morte. Questo dovevano fare con ogni primogenito per ricordare: dobbiamo amare Dio di più, perché per loro il primogenito era molto speciale. Ma Dio dice: no, no, io devo avere il primo posto nei vostri cuori. E noi vediamo che Dio ha sacrificato il suo primogenito, il suo unigenito, Gesù Cristo. Quindi il sacrificio di Isacco ci insegna che non dobbiamo amare nessuno più di quanto amiamo Dio. Dio deve essere il nostro tesoro. Ogni persona che Dio ci dà da amare è un dono che dovrebbe farci vedere più l'amore di Dio. Anziché concentrare su quel dono, dobbiamo concentrare sul donatore. C'è un'altra lezione importantissima in questo avvenimento. Visto che l'adempimento di tutte le promesse di Dio dovevano passare per Isacco, ricordate quello, secondo la logica umana, per Isacco di morire a quel punto avrebbe reso impossibile l'adempimento delle promesse di Dio. E quindi Abramo doveva fidarsi della chiara parola di Dio, ma non poteva appoggiarsi sul suo ragionamento e suo intendimento. La logica umana avrebbe fatto sì che avrebbe detto: Signore, no, non posso, perché tu hai promesso di benedire il mondo tramite Isacco, non posso sacrificarlo. Se Abramo avesse ragionato, avrebbe detto: Signore, mi dispiace, no. Ma non dovevo ragionare, dovevo ubbidire. Il comandamento era chiaro: doveva ubbidire non in base al ragionamento, se non un ragionamento unico. Quale ragionamento dovevo fare a Abramo? Quale ragionamento? Non, eh sì, ma sì, io sai. No, dovevo dire: Signore, tu sei Dio e tu sai quello che stai dicendo. Quello è il mio ragionamento: tu sei Dio, allora faccio quello. Cioè, finché la nostra fede in Dio è limitata a quello che è possibile umanamente, non è fede in Dio. Anche un non credente potrebbe avere una cosiddetta fede in qualcosa che la logica rende possibile. Ah sì, perché se io faccio così andrà così, la vedo benissimo. Signore, lo faccio. Quello non è fede. Non in Dio. Quando quello che Dio ci comanda sembra umanamente impossibile. Ma non può andare bene, signori. Signori, se io faccio quello, io non finirò tutto quello che io devo fare. Un piccolissimo Isacco. Se io amo il mio prossimo come insegni tu, signori, tu non capisci, io ho strada da fare. E quell'uomo accanto alla strada, messo male, se io mi fermo, non riuscirò a compiere la vendita che mi serve per mantenere mia famiglia. Mi dispiace, Dio, ma io devo andare, non posso fermarmi. Non è una questione di 5 minuti. Restare con quell'uomo lì mi vorrà tanto tempo. Non è possibile, signore, cosa sto dicendo? Sto dicendo: signori, i miei progetti sono molto più importanti dei tuoi comandamenti. Non posso fidarmi che tu provvederai per mia famiglia. Devo pensarci io, come avevo peccato Abramo in Egitto e con Abimelech. Signori, non posso fidarmi che tu mi proteggerai. Devo arrangiarmi io. No, Dio vuole che non facciamo calcoli, ma che ubbidiamo per fede. C'è un'altra meravigliosa verità in questo brano, cioè Abramo vide il giorno di Cristo. Ditemi se vedete questo. Salendo il monte, quando Isacco aveva chiesto l'agnello, Abramo aveva risposto, dubito che aveva capito tutto a quel punto, ma disse: Dio stesso provvederà. Dio stesso provvederà. Poi, quando l'agnello dell'Eterno, angelo dell'Eterno, aveva fermato Abramo ed egli guardò indietro, vide il mottone preso per le corna in un cespuglio. Allora capiva che che come Dio aveva provveduto un sostituto per Isacco, provvederebbe il Messia come vero agnello di Dio. E perché dico che lui vedeva il giorno di Cristo in tutto questo avvenimento? Perché in Giovanni 8, Gesù parlando con i giudei dichiara, leggo le parole di Gesù in Giovanni 8, 56, Abramo vostro padre giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. Abramo giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Dio manderà il Cristo, Dio manderà il Cristo. Lo vide, non dice per fede, lo vide e se ne rallegrò. Vedendo il montone, mettendo insieme le profezie che Dio aveva dato tramite lui, ha visto il giorno di Cristo. Ecco, ecco, su questo monte ci sarà il vero agnello che Dio provvederà. Vide il giorno di Cristo e ne rallegrò, parole di Gesù Cristo. Aveva gioia. Abramo aveva gioia per fede in quello che sapeva sarebbe successo. Noi possiamo gioire per quello che egli vedeva per fede come avvenimento futuro. Noi possiamo vedere come fatto storico. Certo, Gesù Cristo è venuto, è andato alla croce e il suo sacrificio è stato accettato da Dio Padre. La prova di questo è la risurrezione. Possiamo gioire, l'agnello di Dio è arrivato e ha pagato per i nostri peccati, c'è il perdono. Un'altra verità importante è che Abramo aveva ripreso il cammino di fede dopo le sue cadute. Questo è importantissimo. In Egitto mancava fede, con Agar mancava fede, con Abimelech mancava fede. Allora cosa è successo? Oh, ormai sono un fallimento, ormai non c'è da andare avanti, ho fallito. No, ha ripreso la strada. Tre grandi cadute, ha ripreso la strada. Noi cadiamo, non dobbiamo restare giù. Quando cadiamo dobbiamo confessare i nostri peccati. Dio ci perdonerà, ci purificherà, dobbiamo rialzarci e riprendere il cammino di fede. Grazie a Dio, Abramo è un esempio di fede dopo grosse cadute. Anche noi cadiamo, anche noi possiamo riprendere la strada con l'aiuto di Dio. Poi ricordiamo l'esempio di Abramo in quanto era pronto a obbedire a Dio subito, nonostante il suo dolore. La fede vera è una fede che produce vera ubbidienza. L'ubbidienza non deve essere legato a quello che è ragionevole a noi, né a quello che è facile. Spesso i comandamenti possono non avere senso, noi viviamo in un mondo di peccato. Quindi se io guardo quello che mi è normale, quello che mi sembra naturale, quello che mi sembra giusto in base a quello che sono abituato, i comandamenti di Dio possono sembrare esagerati, possono sembrare assurdi. La fede dice no, è quello che tu comandi e non sto qui a ragionare. Seguiamo l'esempio di Abramo. Poi ricordate che questa prova è successo a che punto della vita di Abramo? È successo quando la vita andava così liscio che serviva poca fede. C'era il figlio, c'era pace, non c'era pericolo. Quindi, tranquillissimo, Signore, dopo tanti anni, grazie, che vita! No, Abramo, no, non è questa la benedizione. Ho qualcosa di molto più grande per te. E noi non dobbiamo sperare in una vita tranquilla. Se Dio vuole darci per un periodo limitato, sono affari suoi, ma non dobbiamo sperare in una vita tranquilla. E la speranza, oh Signore, ti prego solo di darmi un po' di tranquillità. No, Signore, voglio più di te, voglio più di te, fortifica la mia fede, Dio saprà come fare e lo farà con amore. Quindi ci sarebbero tante altre cose che potremmo vedere, ma io voglio chiudere pregando che noi metteremo al cuore, meriteremo, prego, contempleremo le lezioni qui per esaminare ognuno la propria vita, per imparare dall'esempio di Abramo. Preghiamo. Padre nostro, tu che sei Dio. Io ti ringrazio per quello che tu ci hai fatto avere di spiegare la vita di Abramo. Non era un uomo perfetto. Abbiamo visto grosse cadute, Padre. E poi una di quelle, Egitto, poi Abimelech, è la stessa caduta due volte, nonostante che ti eri dimostrato capace a proteggerlo in Egitto, è caduto ancora. Dubitava quando è andato da Agar. Ha peccato dubitandoti, ma l'hai recuperato, si è ravveduto, è diventato un esempio di fede per noi. Grazie per questo. Grazie per le tante lezioni che abbiamo visto nella sua vita. E grazie che, mentre lui non doveva portare a termine il sacrificio di Isacco, tu hai dovuto portare a termine il sacrificio del tuo figlio. E l'hai fatto per rendere gloriosa la tua giustizia e manifestare la tua misericordia per peccatori come noi. Ti ringraziamo che Gesù Cristo è venuto, si è lasciato legare, non ha resistito, andò alla croce e fu messo alla morte, ma non solo dagli uomini, ma soprattutto ha subito la tua ira che era destinata a noi per pagare la nostra condanna. Oh Padre Santo, nulla poteva pagare la condanna dei nostri peccati se non solo il sacrificio di Cristo. Grazie che Gesù Cristo era disposto a venire e grazie che tu eri disposto a mandarlo. Ti ringraziamo. Vogliamo camminare per fede. Grazie per questo esempio di fede. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.